Se no vi posso portare i saluti dalla comunità di Arezzo, perché questo mese sono stato sempre impegnato fuori per il distretto, quindi dopo un mese li rivedo domenica prossima. Quindi per la gloria di Dio stiamo girando molto per il distretto. Amen. Volevo condividere con voi in Atti capitolo 12 un'esperienza che ha fatto l'Apostolo Pietro, un'esperienza soprannaturale. E io credo che noi dobbiamo tutti abituarci al soprannaturale, amen? Perché il nostro Dio è soprannaturale, amen? Quindi dobbiamo abituarci, allenarci a vivere nella presenza, come diceva la sorella, nella guida dello Spirito Santo. Dobbiamo abituarci, perché per tanti anni della nostra vita, prima di conoscere il Signore, siamo andati avanti con il nostro, con la nostra volontà. E da quando abbiamo conosciuto Gesù, io dico spesso, dobbiamo lasciargli il posto di guida. Deve essere Lui a guidare le nostre vite. Amen. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Ed erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno. Mamma mia! Perché volevano farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti a lui lo custodivano, il carcere. Ed ecco, verso 7, ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. E l'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svelò, dicendo: alzati, presto! E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse: vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così. E poi gli disse ancora: mettiti il mantello e seguimi. E dopo uscito lo seguiva, non sapendo quello che succedeva. Infatti lui credeva di vedere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì davanti a loro, e uscirono e si inoltrarono per la strada. E all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Egli dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco. Molti dei fratelli erano riuniti in preghiera. Quando ebbe bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era. E riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia che gli aprì la porta, non aprì. Quelle gli dissero: tu sei pazza. Ma egli insisteva che le cose stavano così. Ed essi dicevano: il suo angelo. Pietro incanto continuava a bussare. E quando ebbero aperto le vetre, rimasero stupiti. Amen. Io non so cosa stai attraversando, ma vedete, quando noi leggiamo di queste storie soprannaturali, e a volte pensiamo che oggigiorno non le possiamo più vedere, non le possiamo più percepire. La realtà è che loro affrontarono le prove, perché è nelle prove che si vede la mano di Dio. Noi conosciamo, no, la storia di Daniele nella fossa dei leoni. Tutti avremmo voluto stare in quella fossa quando l'angelo di Dio scese e chiuse la porta e chiuse la bocca dei leoni. Ma c'è una storia prima di quello, che Daniele affrontò la fossa dei leoni. Se vuoi vedere la gloria di Dio, se vuoi vedere la mano di Dio, allora non lamentarti quando stai nella prova. Perché è nella prova che vedi la fedeltà di Dio. È nella prova che al momento opportuno viene il Signore e ti libera. Se non viviamo le prove, se siamo sempre senza nessun problema, è difficile vedere la gloria di Dio. Amen. E qui abbiamo letto, no? La Chiesa stava attraversando un momento molto difficile. E quindi dopo la morte, abbiamo letto, dopo la morte di Giacomo, avevano fatto incarcerare anche Pietro. E la sorte di Pietro era uguale a quella di Giacomo, perché comunque quando si compariva davanti, il giorno dopo, quasi l'80% si veniva uccisi. E noi abbiamo letto un particolare che voglio lasciarvi stamattina. Cosa faceva Pietro in carcere? Iniziamo con le domande, io domando, Cosa faceva Pietro nel carcere? No, c'è uno che... Chi ha detto dormiva? A me, sorella, dormiva. E questo mi ricorda di un altro uomo che si chiamava Giona, che dentro una tempesta lui cosa faceva? In fondo alla nave dormiva. Che i suoi ma come, sveglia, ti prega, non vedi che la nave sta affondando? Vedete, questo dormire non è un dormire umano. Io lo chiamo il riposo della fede. Questo è il significato di questo dormire. Perché immaginiamo la scena di Pietro. Stava in mezzo a quattro picchetti, è un uomo pericoloso, L'avevano proprio incastronato bene, in catene. E Pietro dormiva. Aveva una fede talmente forte da credere che la sua vita era nelle mani di Dio. Quindi poteva riposare. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo imparare a fare io e te, nelle prove, riposare in Dio. Senza lamentele. Perché spesso nelle prove ci lamentiamo. Tre sono le cose che facciamo nelle prove. Ci lamentiamo. Abbiamo dei dubbi, chiamiamo il pastore, sicuramente. Chiamiamo Gianluca. Gianluca, c'ho un problema, c'ho una prova. Vi dico, mi fa sorridere un po', come cosa diceva il mio pastore Remo Cristallo della Nuova Pentecoste di tanti anni fa. Gianluca, io l'ho detto. Io ero appena convertito, ma lui lo faceva con tutti. Quando andavi giù nel suo studio, aveva una chiesa di 500 membri, quando tu andavi giù dicevi, pastore Remo, io ho un problema. La prima parola che ti diceva, anch'io. Anch'io ho un problema. E alla fine sapete che succedeva? Che io mi sedevo e lui mi raccontava tutti i pesi del ministerio. Una chiesa molto grande. E alla fine di tutto, io uscivo da quella stanza che pregavo io per lui. Perché alla fine il mio problema davanti ai suoi era nulla. Per farvi capire il riposo della fede. Dobbiamo rimanere fermi nella prova. Amen. Poi cosa succede? Arriva questa visione, arriva l'angelo del Signore. Non voglio entrare in uno studio, tanto la conoscete la figura dell'angelo del Signore. Allora mi sono chiesto, se un angelo scende in una prigione, poteva prendere in braccio Pietro e portarlo fuori? Poteva farlo, non l'ha fatto. Ha fatto una cosa diversa, l'ha svegliato. Gli ha detto svegliati, non è più tempo di riposare, è tempo di agire. E allora infatti gli dice alzati, fa presto, indossa il mantello e usciamo. Perché spesso, volte poi, quando ci mettiamo in una posizione di riposo, poi rimaniamo sempre fermi. Invece no, c'è un tempo per stare fermi, ma c'è un tempo del quando Dio arriva e dice basta, voglio liberarti, allora poi bisogna agire, bisogna fare qualche cosa, bisogna obbedire a ciò che quello del Signore ci dice. Perché Pietro ha obbedito, non ha avuto dubbi di cosa stava succedendo, lo ha seguito. E abbiamo letto, no? Arriva la porta di ferro della città e questa porta si apre. E a quel punto il Signore, l'angelo dell'Eterno, lo lascia e Pietro si rende conto di dire ma io ero un po' stordito, ma io dovevo stare in carcere. Come mai mi trovo libero? E lui comprende che ha ricevuto la visitazione di Dio, che lo aveva liberato. E cosa fa? Abbiamo letto, va e va a casa di Maria. Amen. E lì notiamo una cosa, secondo punto particolare, che lui arriva, bussa alla porta e non viene, cioè la serva lo riconosce, ma quelli che pregavano per lui dicono no, è impossibile che Dio lo possa fare. E abbiamo letto, Pietro rimane fuori dalla porta a bussare. E questo è un grande insegnamento, perché a volte quando nelle problematiche noi diciamo che preghiamo. Amen. Io so che tutti quanti che stanno per me, a cominciare da me, noi preghiamo. Anche quella chiesa, cioè in quella casa, loro pregavano per la liberazione di Pietro. Poi ci arriva Pietro fuori la porta e hanno paura. Dicono no, questo è uno spirito, questo è un fantasma, questo non credono più. Spesso, quando noi preghiamo, la Bibbia dice abbiate fede, pregate con fede per ottenere quello che avete chiesto. Non basta solo pregare. Pregare è un punto, è un ponte, ma ci vuole fede. Bisogna credere che noi quando preghiamo Dio ci ascolta. Perché se preghiamo senza fede, è una preghiera che rimane ferma, che non si muove. La preghiera che muove la mano di Dio è quella accompagnata dalla fede. Questi che poi erano pure apostoli, fratelli, non credevano che Pietro, gli avevano già fatto il funerale, però pregavano, Cioè, loro pregavano per la liberazione di Pietro, però gli avevano fatto anche il funerale pure. Insomma, si erano abituati ai funerali, no? Perché avevano fatto quello di Giacomo, quindi ho detto, vabbè, ma ne muore un altro, fa niente. Invece no, il piano di Dio non era questo. Vi voglio lasciare questa immagine, io e te quando preghiamo, pensiamo al cielo, pensiamo per un momento a cosa c'è nel cielo, angeli, serafini, lode, c'è tanto frastuono nel cielo, perché se Dio l'ha insegnato sulla terra che ogni cosa che respira deve dare gloria a Dio. Immaginiamo nel cielo cosa c'è. C'è veramente rumore nel cielo. Però accade una cosa, che quando tu preghi, nel cielo c'è silenzio. perché Dio vuole ascoltarti. E noi quella fede dobbiamo avere. Quando preghiamo, dobbiamo pregare in modo di, vabbè, io prego, tanto, poi Dio ha tante preghiere, chissà se la mia arriva, no. Dobbiamo essere consapevoli che io e te, quando preghiamo, nel cielo c'è silenzio, perché Dio ti sta ascoltando. Amen. Perché Dio ha interesse a sapere in suo figlio di quale bisogno ha. E noi abbiamo bisogno di credere, avere questa consapevolezza che quando preghiamo Dio ci ascolta. Senza pensare, vabbè, io prego perché è un obbligo, però chissà. Perciò Gesù ha preso gran parte del suo ministero per insegnare ai discepoli a pregare, con parabole, che tante cose, quando ha detto cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché sarà aperto a chi continua a bussare. E noi dobbiamo smettere. Amen. Ci ricordiamo dell'Apostolo Paolo, aveva una ferita e lui non smetteva di pregare. E si è fermato solamente in un momento, quando Dio gli ha detto fermati, la mia grazia ti basta, basta. Fin quando tu non ricevi da Dio una parola che ti dice fermati, la cosa deve andare così, tu devi continuare, non ti devi fermare, devi continuare a pregare. Amen. Io ho fatto l'esperienza dolorosa con mia mamma. Io non ho mai smesso di pregare. Abbiamo pregato tutto il distretto, abbiamo pregato di tutto e di più. Ma io fino al giorno prima che lei stava in ospedale, io ho pregato per lei. E a volte il nemico mi diceva, ma che preghi a fare? Tanto hai pregato ieri, hai pregato 2 mesi fa, non è successo nulla. Non è che hai visto la guarigione, che preghi a fare? E dicevo, no, il mio compito è pregare. Te sono un figlio di Dio e io non la smetto. Fin quando Dio non mi dice no, io non la smetto. Si continua. E io ho continuato. Fin quando Dio ha detto basta. Se l'è chiamata a sé, mi ha detto basta. E mi ha detto, perché giustamente io ero in crisi, e mi ha detto guarda, io te l'ho lasciata per 80 anni, ma prima di essere tua madre era mia figlia e ho scelto di chiamarla. E tu lo devi accettare, perché io te l'ho prestata come madre. Non ti apparteneva a te, l'ho creata io, apparteneva a me e mia figlia. E noi, questo anche, vedete, accettare la volontà di Dio, i no di Dio arrivano. A volte nelle chiese si predica sempre su ricevere, ricevere, ricevere. Ma noi dobbiamo anche accettare il no di Dio. Perché anche questo significa avere fede, credere che se Dio ti dice di no, c'è un motivo. Amen. Abbiamo letto cosa succede. Qui mi pongo una tua domanda. La porta di ferro è stata aperta. Arriviamo a questa porta di legno che non si è aperta. E qui c'è un grande insegnamento. E ne abbiamo accennato pure prima, Dio non fa tutto da solo. Ci sono porte di ferro che solo Dio può aprire. E Lui lo fa. Ma ci sono porte di legno che tocca a noi aprirle. Perché tante risposte di Dio, tante cose di Dio, tanti miracoli di Dio si fermano fuori quella porta di legno, come Pietro che stava fuori quella porta di legno, perché non l'apriamo. Perché pensiamo che Dio deve fare tutto lui. No, Dio dice, io ho la porta di ferro, te la apro io. Perché tu non ne sei capace. Ma dove tu arrivi con le tue forze, e lì c'è una porta di legno, no, quella la devi aprire te. La devo aprire io. E questa porta, questa seconda porta, è la porta della fede, che noi dobbiamo aprire. Amen. Perché Dio può fare ogni cosa. Dio, quella porta di legno, secondo voi, una domanda, se Dio ha aperto una porta di ferro, Dio cosa poteva fare vicino a quella porta di legno? Ma nemmeno con un piede, cioè con un soffio, la buttava a terra. Perché non l'ha fatto? Perché il nostro Dio, il nostro papà, ama condividere la sua gloria. Lui ci vuole rendere partecipe della sua gloria. Se tutto fa Dio, no. Le cose impossibili le fa Dio, ma è possibile, le dobbiamo fare noi. Amen. E per fortuna dopo un po' di tempo che Pietro stava lì a bussare, alla fine lo hanno aperto. Io mi chiedo quante cose perdiamo, perché non abbiamo tanta fede per aprire quella porta di legno. Che Dio veramente ci aiuti ad aprire quella porta di legno. Perché poi incolpiamo Dio, perché diciamo, la risposta non è arrivata. Ma Dio dice, veramente io la mia parte l'ho fatta. Quella di ferro te l'ho aperta. Ora perché tu non vai? Perché non superi? Pietro era in carcere. Ma lui era libero dentro. Nello spirito. A volte, spesso, noi siamo liberi fuori, ma siamo in carcere dentro. Perché abbiamo, a volte, può essere una gabbia mentale, può essere un falso insegnamento, può essere una nostra idea che ci blocca. E noi diciamo no. Ce la faccio a superare. Ecco, quella è una gabbia. Quello è quello che impedisce di farti vedere la gloria di Dio, quel pensiero. Quella cosa che tu pensi e dici, non è possibile che per me. Perché c'è un'altra verità, sapete. Quando noi preghiamo per le persone, tutti, quando ci siamo trovati a pregare per qualcosa, se qualcuno ha un problema, noi abbiamo più fede nel pregare nelle persone. Il problema è quando Dio deve benedire noi. E lì non ci crediamo. Noi crediamo che Dio benedice gli altri. Ma quando tocca a noi, quando Dio chiama noi, diciamo, no, è impossibile. A me no. No, a me no, io non ce la faccio. Non ce la faccio a fare questo passo. Ma Dio ti invita stamattina a uscire da quella prigione mentale, a uscire da quel ragionamento che non serve, uscire da quel pensiero di dire no, Dio a me non mi può guarire, no, Dio a me non mi può liberare. Perché Dio ti ama. E Dio ama tutti alla stessa maniera. Io sono sicuro che qui ci sono persone, sorelle, fratelli, che hanno ricevuto anche una visione, anche una chiamata a ministerio, anche un, hanno ricevuto anche un dono, però non ce la fanno. Non ce la fanno ad aprire quella porta di legno. Perché dicono, vabbè, Dio benedice gli altri, a me no. Ma Dio ti dice stamattina, non avere limiti. Se Dio ti ha fatto una promessa, se Dio ti ha donato qualcosa, se Dio ti ha dato una visione stamattina, di servizio, qualsiasi cosa, prima cosa non aver paura. E poi lasciati andare. Permetti a Dio di portarti e di adempiere quella visione. Ci vuole tempo, è sicuro questo. Sapete, quando Dio mi ha chiamato a me, avevo 17 anni. Io non lo conoscevo. Ho sentito la voce del Signore, mi ha detto fermati, tu sarai un mio servo. Io mi stavo suicidando, avevo 17 anni. Mi stavo buttando giù da un ospedale di 8 piani, a Cardarelli, a Napoli. Avevo 17 anni, mi stavo togliendo la vita. Dio mi disse, fermati, tu sarai un mio servo. Allora io ho pensato, io non ero nemmeno convertito, ho detto, vabbè, me la cavo fra un anno, fra due anni, eccetera. Il Signore faccio il battesimo in acqua, me lo tapo fra due anni. In realtà, da quella data, 17, adesso ne ho 55, e adesso sto servendo il Signore. Vedete il tempo che è passato da quella chiamata all'attuazione della promessa. Il tempo ci vuole. Se Dio ti ha dato qualcosa, non avere fretta, perché il tempo ci vuole. Ma so una cosa, che se Dio ti ha promesso qualcosa, passeranno 20, 30, 40 anni, tu lo vedrai. Allora permetti a Dio di farti crescere, perché in questo periodo io sono cresciuto molto, perché avevo tante prigioni anch'io dentro, anche se ero libero, ma avevo tante prigioni interiori. E Dio in questo percorso di tanti anni, Dio ha aperto le varie porte, di ferro, di cemento, insieme abbiamo fatto, insieme con Lui abbiamo fatto un percorso. E quando mi ha liberato di tutte le porte, ha detto adesso vai, puoi iniziare a essere di benedizione per il mio popolo. Amen. Ed è questo il desiderio di tutti, per tutti noi stamattina. Non fermiamoci. Amen. Non dobbiamo fermarci. I figli di Dio non si fermano. Perché noi non possiamo perdere. Amen. Noi vinciamo sempre. Noi vinciamo. E sapete perché noi vinciamo? Noi siamo invincibili, noi vinciamo sempre. Ma non nel senso che noi vinciamo perché non abbiamo sconfitte. Se tu hai avuto qualche sconfitta, sei sulla buona strada. Io ne ho avute tante. Essere vittoriosi non significa non avere sconfitte. Ce ne sono. Ma essere vittoriosi significa rialzarsi e andare avanti. E io e te non possiamo fallire. Io e te non possiamo fallire. Perché dietro di noi abbiamo il Signore che ci porta avanti. Anche se falliamo, Lui ci rialza e ci dice vai, arriva alla meta, arriva a quel punto dove io voglio che tu arrivi. Io credo molto che i figli di Dio che si fermano è perché è una loro scelta. ma non perché il Signore li ha fermati, perché Dio non ferma nessuno. E noi siamo, come dice quel verso in Galati, noi siamo più che vincitori. Amen. Noi siamo più che vincitori. Anche se dovrei sopportare tante cose, malattie, forse l'ho dovuto sopportare io, una morte di mia mamma. Ho dovuto seppellire pure mio fratello, aveva 42 anni. Ma vinciamo, perché a noi nemmeno la morte ci ferma. Noi andiamo avanti, noi andiamo oltre. Amen. Anche perché se anche la morte ci ferma, noi continueremo nel cielo. E quindi, perciò vinciamo sempre. Perché quando terminiamo qui, iniziamo in cielo. Ed è più bello il cielo, molto di più. Amen. Quindi l'invito che ci fa il Signore stamattina è di continuare ad avere fede e perseveranza nelle promesse di Dio. E qualsiasi cosa stai vivendo, se Dio ti dice alzati, apri quella porta, fallo. Qualsiasi cosa il Signore ti dice di fare, fallo, perché Dio non lo farà per te. Se te lo dice a te, perché vuole che tu lo devi fare. Con questo non significa, Pietro è stato liberato questa volta. Poi è venuto il giorno che lui è stato crocifisso a testa in giù, è venuto pure il suo momento dove non è stato liberato. Però in quel momento ha fatto questa esperienza soprannaturale, essere uscito dal carcere in un modo straordinario e miracoloso. Amen. E allora stamattina non avere... Prendi forza stamattina. Perché Dio è con te. E tu devi prendere forza, vigore stamattina, che l'opera che Dio ha iniziato in te, dice la Bibbia, la porterà a compimento. Amen. Alleluia, Signore. Preghiamo. Alleluia al tuo nome, Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. Alleluia. Prendiamoci un po' di tempo per pregare, Signore. Alleluia. Oh, benedetto il tuo nome, papà. Oh, Padre, vengo a te nel nome di Gesù, Signore. Grazie, papà. Grazie per il tuo immenso amore, Signore. Grazie perché tu ci ami, tu ci hai amati. E tu hai detto nella tua parola che tu ci amerai fino alla fine. E quando la nostra fine arriverà, inizierà l'inizio del cielo, Signore. Padre, grazie, Signore. Grazie perché non possiamo fallire, Signore. Perché con te superiamo ogni tempesta, Signore. Perché con te non c'è porta che ti può fermare, Signore. Non c'è porta che può rimanere chiusa davanti a te, Signore. E io ti ringrazio, Signore, questa mattina, Signore. Oh, Padre, e ti affido questa chiesa, Signore, nel palmo delle tue mani, Signore. Signore, dona forza, Signore. Dona forza, Signore. Coraggio, Signore. A ognuno presente, Signore. Dona fede, Signore, per ottenere le promesse, Signore. Oh, Padre. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, che ogni porta di incredulità, Padre, sia aperta, Signore. Nel nome di Cristo Gesù. Che ogni dubbio nel pensiero sia aperta nel nome di Cristo Gesù. Oh Padre, che ogni porta di incredulità sia aperta nel nome di Cristo Gesù, Signore. Oh Padre, Padre, riempici, Signore, e riempi ogni vita, Padre, con lo Spirito tuo Santo, Signore. Questa mattina, Signore, che possiamo uscire da questo luogo, Signore, ripieni, ripieni della tua presenza e ripieni della tua parola, Signore. Nel nome di Cristo Gesù, Signore. Amen. 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 Dio ci benedica. Amen.